Gaza, le bombe israeliane hanno causato oltre 130 morti nelle ultime 24 ore, più di 70 le vittime per i raid notturni. Le agenzie umanitarie avvertono: il freddo e la fame faranno crescere il numero di morti. In Israele cresce il timore per il destino dei 3 ostaggi israeliani comparsi in un video di Hamas diffuso ieri. A Tel Aviv migliaia di persone sono scese in piazza al fianco dei familiari degli ostaggi, accusano il governo di non fare abbastanza per la loro liberazione. In Ucraina l'esercito dice di aver abbattuto 2 aerei russi nella regione del Mar d'Azov. Il presidente Zelensky in queste ore è atteso da una serie di incontri in Svizzera. Nel paese oggi inizia il forum economico di Davos. Per l'occasione Oxfam denuncia che dal 2020 i 5 uomini più ricchi del mondo hanno raddoppiato i loro patrimoni, mentre quasi 5 miliardi di persone sono diventate più povere. Stamattina diversi arresti per un'inchiesta della Procura di Napoli su ipotesi di corruzione legate a degli appalti. Tra le persone coinvolte Nicola Oddati, ex coordinatore della segreteria nazionale del PD, oggi dirigente della regione Campania. A Milano, al memoriale della Shoah, è in corso una visita della commissione Segre e del presidente del Senato La Russa. Quando arrivo qui, ha detto la senatrice sopravvissuta ad Auschwitz, torno quella che ci è entrata per essere deportata. Buongiorno, il giornale radio delle 12:30. A Gaza nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 132 palestinesi. Lo hanno detto stamattina le autorità della striscia, 24.100 i morti dallo scorso 7 ottobre. Quasi 70 vittime dei bombardamenti israeliani della notte scorsa, molti i bambini. Gli attacchi hanno colpito Gaza City a nord e soprattutto l'area attorno a Khan Yunis, dove da settimane cercano rifugio molti sfollati. Da 4 giorni tutta la striscia è senza elettricità e la comunicazione telefonica è difficile a causa dei danni provocati alla rete dalle bombe. E mentre l'Egitto accusa Israele di attacchi mirati vicino al valico di Rafah per ostacolare l'ingresso di convogli di aiuti, le agenzie umanitarie avvertono la fame e il freddo rischiano di far aumentare il numero di vittime civili. Quella che vi facciamo sentire adesso è la testimonianza che ci è arrivata nelle scorse ore da Mohammad, cittadino palestinese sfollato nel sud della striscia.
Noi non siamo morti con la bomba, il bombardamento, tutto questo. Manca il cibo, è chiuso il valico, manca la luce, manca il corrente, manca l'acqua bollita, non c'è scuole, non c'è ospedali, non c'è niente, non c'è la casa, tutto questo. Però dico per te la verità, la speranza ancora c'è, la forza ancora, non c'è un'altra scelta. Noi vogliamo Palestina libera, noi vogliamo vedere sogni, noi non ne lasciamo la nostra casa, il nostro futuro, la nostra sogno, la nostra paese, la nostra terra, la nostra cultura, la nostra cucina, tutto questo, il nostro passato, tutto questo noi non ne lasciamo questo.
Le operazioni israeliane continuano anche in Cisgiordania, dove 30 palestinesi sono stati arrestati nella notte tra Jenin e il campus universitario di Nablus. In Israele intanto cresce il timore per la sorte degli ostaggi mostrati in un video diffuso ieri da Hamas. I 3, 2 uomini e una donna, chiedono al governo di fare il possibile per riportarli a casa, ma il filmato si chiude annunciando che il loro destino sarà rivelato oggi. Proprio ieri, in occasione del 100° giorno dall'inizio del conflitto, e migliaia hanno manifestato a Tel Aviv insieme ai familiari degli ostaggi ancora in mano ad Hamas, accusando l'esecutivo di Netanyahu di non fare abbastanza per la loro liberazione. Il primo ministro israeliano, da parte sua, ha replicato rivendicando il lavoro fatto finora, dichiarando anche che il conflitto durerà ancora molti mesi. Dopo 100 giorni di guerra nel paese, la distanza tra governo e cittadini sembra sempre più ampia. Ugo Tramballi, giornalista e analista, a lungo corrispondente da Gerusalemme per il Sole 24 Ore.
C'è una nebulosa che impedisce di vedere un orizzonte a questo conflitto. Infatti Bibi Netanyahu ha deciso che va avanti ignorando le richieste degli Stati Uniti, ignorando le richieste dell'Europa, come hanno sempre fatto soprattutto i governi di Bibi Netanyahu, che ignorano i consigli dei migliori amici. Certamente il mood sta cambiando dentro Israele. I parenti degli ostaggi, ma della stessa parte di Israele che prima della guerra manifestava per la democrazia, adesso si pensano che Bibi Netanyahu stia sbagliando tutto, non solamente per quanto riguarda gli ostaggi, ma per la conduzione della guerra. Però quello che c'è da notare è sempre questo, cioè anche i parenti degli ostaggi ignorano sempre l'altro campo, cioè ignorano che nel frattempo siamo quasi 25.000 palestinesi, la gran parte dei quali civili, sono stati uccisi dalle bombe israeliane. come del resto abbiamo visto anche all'AIA al processo, gli avvocati sudafricani hanno completamente ignorato gli avvenimenti del 7 ottobre. Il conflitto va avanti come se ognuno combattesse la sua battaglia da solo, ignorando quello che viene fatto all'altro, ed è una parte costante della storia del conflitto tra israeliani e palestinesi.
In Ucraina l'esercito sostiene di aver abbattuto due aerei militari russi nella regione del Mar d'Azov. Dal Regno Unito il Ministero della Difesa ha annunciato che nella prima metà di quest'anno circa 20.000 soldati britannici parteciperanno alla più vasta esercitazione della NATO dai tempi della Guerra Fredda. In Germania il quotidiano tabloid Bild ha parlato di un documento del governo tedesco che ipotizza un'escalation che potrebbe portare a un conflitto diretto tra NATO e Russia nel 2025. Quel giornale non esita a scrivere bufale, ha commentato il portavoce di Putin Dmitry Peskov. Il presidente ucraino Zelensky in queste ore è atteso da una serie di incontri in Svizzera. Nel paese oggi inizia il forum economico annuale di Davos. Per l'occasione Oxfam ha pubblicato un rapporto secondo cui dal 2020 i 5 uomini più ricchi del mondo hanno raddoppiato i loro patrimoni, mentre quasi 5 miliardi di persone sono diventate più povere. Sentiamo l'economista Emiliano Brancaccio.
Davos è sostanzialmente sempre stato un momento di celebrazione del capitalismo liberale, delle sue magnifiche sorti e progressive, e diciamo che fino a una decina d'anni fa questa festa filava liscia, funzionava piuttosto bene, giungeva a compimento nella soddisfazione un pochino autoreferenziale dei manager, dei capi di governo. Le cose sono cambiate da allora. Il punto è che l'idea del capitalismo liberale come agente di prosperità, anche di emancipazione sociale, si è un po' appannata, ma per usare un eufemismo, cioè la festa non riesce più tanto bene come un tempo da questo punto di vista, perché emergono delle pesanti contraddizioni. Dal punto di vista dei divari sociali è evidente che siamo giunti ormai ad uno stadio, chiamiamolo pure, della politica economica internazionale che tende verso forme di liberismo autoritario, cioè liberismo per il capitale, autoritarismo nei confronti poi delle classi subalterne che ne subiscono gli effetti.
Le elezioni regionali di Taiwan sono un affare interno della Cina e Pechino è contraria a qualsiasi scambio ufficiale tra Stati Uniti e Taiwan. Questa è la reazione del Ministero degli Esteri cinese alla notizia che a Taipei è in corso una visita non ufficiale di ex diplomatici americani al neopresidente democratico William Lai, che ha vinto le elezioni di sabato sconfiggendo il candidato filocinese. Appena proclamato vincitore ha ribadito l'autonomia dell'isola dalla Cina, suscitando l'irritazione di Pechino, che considera Taiwan un territorio da riunificare. Nelle ultime ore attorno all'isola sono stati rilevati 6 aerei e 4 navi militari cinesi. Le pressioni di Pechino si fanno sentire anche sul fronte diplomatico. Nauru, piccola isola stato nel Pacifico, ha annunciato oggi la chiusura delle relazioni con Taipei, alla quale ora restano ufficialmente 12 alleati nel mondo. Le notizie dall'Italia. Stamattina diverse persone sono state arrestate per un'inchiesta della Procura di Napoli. Le indagini riguardano ipotesi di corruzione legate a degli appalti. Tra le persone coinvolte, l'ex presidente dell'Agenzia Nazionale del Turismo Giorgio Palmucci, l'ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e il dirigente della Regione Campania Nicola Oddati, ex coordinatore della Segreteria Nazionale del PD. Da Roma, Anna Bredice.
Uno spaccato di disinvolto malaffare intorno al comune dei Pozzuoli per aggiudicarsi appalti pubblici sono le parole contenute nell'ordinanza con la quale il GIP di Napoli ha disposto questa mattina 11 misure cautelari, tra questi in carcere è finito Nicola Oddati, che è stata figura di primo piano nel PD fino a pochi anni fa, era componente della direzione nazionale del Partito Democratico, Zingaretti l'aveva anche nominato coordinatore della segreteria del partito. Ora Nicola Oddati è responsabile delle sedi di Roma e Bruxelles della regione Campania. Aveva lasciato gli incarichi già nel 2022, quando era iniziata l'inchiesta. Un sistema di corruzione, questa è la base dell'indagine che ha portato in carcere Oddati e altre 10 persone per aggiudicarsi nel rione Terra di Pozzuoli la gestione di un grande complesso turistico alberghiero. L'imprenditore dei Pozzuoli Salvatore Musella avrebbe corrisposto a denaro e altri favori con cadenza periodica a Nicola Oddati. Grazie a questa intermediazione e altri contatti con il sindaco pro tempore di Pozzuoli, l'imprenditore si sarebbe aggiudicato quindi l'appalto. Nessun commento all'inchiesta è arrivato da parte del Partito Democratico. Linea lo studio.
Nel pomeriggio si riunisce il Consiglio federale della Lega. Al centro dell'attenzione lo scontro con Fratelli d'Italia in vista delle prossime regionali. Alessandro Braga.
Trovare il punto di caduta, spiegarlo ai suoi e soprattutto farglielo digerire. Non sarà un consiglio federale facile quello di oggi pomeriggio per Matteo Salvini. L'ordine del giorno, volutamente vago, punto sulla situazione politica, non deve trarre in inganno. Sul tavolo due questioni spinose, le elezioni regionali e le europee. Per l'appuntamento di giugno il segretario leghista chiederà ai suoi di impegnarsi al massimo, anche mettendoci la faccia, per raggiungere un buon obiettivo. Gli ultimi sondaggi non dicono bene, la doppia cifra agognata da Salvini sembra lontana. Ma prima c'è da sciogliere il nodo delle regionali. A risolvere l'impasse sarà il confronto con Meloni e Tajani, probabilmente già domani. Salvini deve fare resistenza, dicono da via Bellerio, e stoppare gli appetiti di Fratelli d'Italia, che punterebbero a fare man bassa. In questa tornata sicuramente, ma con l'occhio alla partita più importante, il prossimo anno. L'obiettivo dei meloniani è strappare il Veneto alla Lega. Il gelo con cui hanno accolto la proposta di legge leghista sul terzo mandato è segnale che Meloni non intende concedere all'alleato quella carta come compensazione per trovare un accordo sulla Sardegna, perché strappare il Veneto alla Lega può avere un significato più profondo, cristallizzare i nuovi rapporti di forza nella destra. Per Salvini sarebbe una caporetto, ma se Meloni non cederà sul terzo mandato, difficilmente un qualsiasi altro leghista che non sia Zaia potrebbe reggere all'onda d'urto di Fratelli d'Italia.
Quando entro qui non sono più la vecchia che sono adesso, sono quella che è entrata qui per essere deportata, lo ha detto Liliana Segre, arrivando circa un'ora fa al memoriale della Shoah a Milano, per una visita della Commissione parlamentare contro intolleranza, razzismo e antisemitismo guidata dalla senatrice sopravvissuta ad Auschwitz. Alla visita partecipa anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. La senatrice PD Simona Malpezzi fa parte della Commissione, sentiamola, intervistata da Lorenza Ghidini.
È stata un'iniziativa presa dall'ufficio di presidenza che appunto è guidato dalla presidente Segre, anche perché al netto che insomma il mese di gennaio sia anche il mese in cui si celebra la giornata della memoria, siamo ancora tutti vivendo con grandissima preoccupazione quelli che sono stati i tragici fatti che si sono verificati non solo il 7 di ottobre con l'attacco a Israele, ma dall'altra parte anche con una serie di fenomeni di antisemitismo che si sono manifestati.
Presidente La Russa in passato ha avuto parole di chiara condanna non solo ovviamente per le deportazioni ma anche per le leggi razziali volute da Mussolini. Sulla memoria degli anni 70 invece l'atteggiamento è un po' diverso, no? Lo abbiamo visto per H. Larenzia sia in La Russa sia in Meloni, che non ha avuto parole di condanna per quei saluti romani.
Io penso che si debba fare un passo in più. Di fronte al saluto romano non ci si può soffermare sul fatto di capire se più o meno ci può essere l'apologia di fascismo e quindi il reato. Bisogna dire a gran voce tutti, e in molto più chi sta nelle istituzioni e chi ha ruoli così importanti, che quei saluti hanno in sé una simbologia che va condannata, perché riportano a un pensiero che ha portato odio, violenza, discriminazione e leggi razziali.
A Sant'Angelo Lodigiano si indaga sulla morte di una ristoratrice finita al centro dell'attenzione mediatica per una recensione omofoba e contro le persone con disabilità, a cui aveva risposto invitando l'autore a non tornare più nel suo locale. Nei giorni scorsi era stato ipotizzato che la recensione fosse falsa e che la donna l'avesse usata per farsi pubblicità. Lei si chiamava Giovanna Pedretti, aveva 59 anni. La sua pizzeria sosteneva da anni alcune organizzazioni impegnate proprio sul tema della disabilità. Il suo corpo è stato trovato nel fiume Lambro. L'ipotesi più probabile è che si sia suicidata. Un giovane di 24 anni si è costituito ai carabinieri per l'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne morto a Roma nella notte tra venerdì e sabato, nel parcheggio di una stazione della metropolitana. Il ragazzo era stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco sparati da un'auto, dopo che in un bar c'era stato un violento litigio che aveva coinvolto il compagno di sua madre. Negli Stati Uniti al via da oggi le primarie del Partito Repubblicano in vista delle presidenziali. Oggi si vota in Iowa, i seggi aprono stasera alle 19 italiane. I sondaggi continuano a dare Donald Trump come vincente, ma l'ex governatrice della Carolina del Sud, Nikki Haley, starebbe rimontando. Vinceremo, andate a votare, ha detto ieri Trump ai sostenitori, che hanno sfidato il gelo polare per ascoltarlo all'ultimo comizio prima della chiusura della campagna. A condizionare l'esito di questo voto potrebbe infatti essere l'ondata di freddo che si è abbattuta sul paese, che in Iowa ha fatto registrare oltre 30 gradi sotto zero. In Ecuador, a una settimana dall'entrata in vigore dello stato d'emergenza per conflitto interno, la polizia ha ripreso il controllo dei 5 penitenziari dove i prigionieri si erano ribellati. Ieri sera il presidente Daniel Noboa, in carica da pochi mesi, ha annunciato che tutte le persone tenute in ostaggio dai detenuti, circa 180 tra funzionari e guardie, sono state liberate. Nel paese resta però in vigore il coprifuoco. Le bande criminali legate ai cartelli di narcotrafficanti hanno ancora il controllo di diverse città e continuano a esserci sparatorie e episodi di violenza. Finora, secondo le autorità, ci sono state decine di vittime civili, mentre 8 criminali sono stati uccisi, oltre 1.100 quelli arrestati. In Spagna, in Galizia, si lavora da settimane senza sosta per bonificare le spiagge, invase da 25 tonnellate di pellet di plastica rilasciati in mare un mese fa da una nave commerciale. La quantità di microgranuli cadute in acqua è tale da raggiungere anche le coste dell'Asturia. Le associazioni ambientaliste parlano di disastro ecologico. Le autorità locali, in vista delle prossime elezioni amministrative, accusano il governo di Pedro Sánchez di non aver fatto abbastanza finora per contenere i danni. Da Madrid il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi.
Centinaia di volontari cercano da giorni di ripulire le spiagge della Galizia invase da milioni di granuli di plastica che la corrente marina sta trascinando a riva. Si tratta di palline di 3 mm di grandezza che sono il componente di base con cui si producono dagli spazzolini da denti agli imballaggi del supermercato fino ai giocattoli. Il 13 dicembre una nave container che navigava nell'Atlantico ha perso 26 tonnellate di questo microplastico che ora sono arrivate a riva, una marea che si sta già estendendo alle coste di altre regioni spagnole. È un lavoro frustrante, ci vogliono molte ore per raccogliere anche solo una piccola quantità, spiega questa volontaria. I grani di plastica vanno raccolti a mano, passati al setaccio e dall'alto, visto che sono bianchi, gli aerei della Guardia Costiera spagnola non riescono a distinguerli nel mare e il rischio è che finiscano nell'alimentazione dei pesci e quindi anche degli esseri umani. E la situazione si è trasformata anche in occasione di scontro politico. La regione Galizia accusa il governo di Madrid di non fare abbastanza e dalla capitale accusano la regione di aver ignorato durante settimane l'allarme, anche perché a febbraio ci saranno le elezioni regionali e l'ennesimo disastro ecologico potrebbe avere un impatto sul voto in Galizia.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione è alle 13:30. Buon ascolto.